you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain.
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via quel palo ripetitore. Lì sul tetto maledetto, punta dritto alla mia camera da letto. E mattina sto in cucina a prendermi il caffè.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Città Aperta e benvenuti al consueto appuntamento con il nemico invisibile, la rubrica d'inchiesta, approfondimento sulla questione inquinamento elettromagnetico. In studio con voi, come di consueto, Alessio Maccioni, i nostri contatti, elettrosmog3ca@libero.it, poi la pagina Facebook, il contatto Facebook, elettrosmog, il nemico invisibile. Questa settimana affrontiamo diversi temi importanti, lo facciamo con un nostro ospite che i nostri ascoltatori conoscono bene, il professor Angelo Gino Levis, dovrebbe essere con noi al telefono. Pronto, professor Levis?
Buongiorno
professore, grazie per la disponibilità innanzitutto. Come dicevamo, i nostri ascoltatori la conoscono bene, è intervenuto diverse volte con noi in diretta per aiutarci ad approfondire tanti temi che appunto trattiamo settimanalmente da ormai 8 anni. Ci corregga se sbagliamo, attualmente è vicepresidente dell'associazione Apple, associazione per la prevenzione e la lotta all'elettrosmog, giusto?
Sì, esatto.
E poi un passato, insomma, di illustre scienziato e ricercatore, e fra le voci più presenti, più diciamo aggiornate e più protagoniste, possiamo dire, della battaglia contro l'inquinamento elettromagnetico, contro la deregolamentazione in atto, contro i conflitti di interesse, contro le connivenze politiche ed economiche che sono insomma dietro, diciamo, la definizione elettrosmog. Partiamo, professore, da una vicenda che l'ha vista protagonista, l'importante sentenza della Cassazione sul caso del lavoratore, no? Che a cui è stato riconosciuto un danno per l'utilizzo del telefonino. Ci ricostruisca brevemente la vicenda e approfondiamola insieme, insomma.
Sì, è una sentenza talmente importante che ha fatto il giro del mondo, che è stata pubblicata sui giornali, sui quotidiani praticamente di tutti i paesi, e ha dato luogo anche a una conferenza stampa che abbiamo fatto al Parlamento europeo pochi giorni fa, promossa da alcuni deputati, anzi da alcune deputate donne del Belgio e del Lussemburgo, molto brave e molto preparate. Questa sentenza è una sentenza storica per due motivi. Il primo è che è una sentenza della Corte di Cassazione, la si chiama anche Corte Suprema di Cassazione perché è il massimo grado della magistratura ed è una sentenza quindi inappellabile. Il secondo è che per la prima volta viene riconosciuto, sulla base della conferma della sentenza d'appello che era stata emessa dalla Corte d'Appello di Brescia nel 2009, viene riconosciuto il nesso causa-effetto tra uso e intenso di cellulari e di cordless e un particolare tumore alla testa che è un neurinoma, cioè un tumore benigno che prende uno dei nervi cranici, nel caso in questione era il nervo trigemino. Allora, io prima di parlare della sentenza della Corte di Cassazione, che è una sentenza, badate bene, è un giudizio di legittimità, non di merito, la Corte di Cassazione deve semplicemente accertare se il procedimento precedente, dei gradi precedenti, è stato corretto o se invece esistono motivi per rimandare ad altra sezione, per esempio dell'appello. Non entra nel merito. E vi dico subito che noi abbiamo passato dei giorni veramente di grande ansia, perché come potevamo aspettarci, l'avvocato dell'INAIL, che è la controparte che aveva fatto il ricorso, ha fatto invece una perizia, un ricorso di merito, cioè basato sulla contestazione della CTU, della consulenza nominata dal Tribunale di Brescia, rimettendo in discussione tutta la valutazione degli studi scientifici che era stata fatta, e questo potevamo aspettarcelo. Quello che non ci aspettavamo è che il procuratore della Repubblica che presenta la causa in apertura d'udienza facesse la stessa cosa. Il procuratore della Repubblica è entrato a gamba tesa dichiarando che la sentenza di Brescia andava cancellata, e andava cancellata la perizia fatta dal consulente nominato dai giudici, perché basata su valutazioni errate dei dati scientifici, e questo avrebbe voluto dire, se fosse stato accettato dalla Corte, la cancellazione completa della sentenza, non rinvio ad un'altra sezione dell'appello. Per fortuna, dopo 10 giorni, 6 giudici hanno emesso una sentenza esemplare che ha confermato invece in tutti i punti la validità della sentenza di Brescia. Allora, quali sono questi punti? Ve li elenco perché ce n'è almeno 2 o 3 che sono veramente importantissimi. Il primo è semplicemente, in base alle testimonianze, la convalida dell'uso estremamente prolungato per più di 10 anni e per almeno 6 ore al giorno che questo funzionario, dirigente d'azienda, ha fatto sia di cordless che di cellulari. Il secondo è già un elemento importante, perché nella letteratura scientifica sono descritti e documentati dal punto di vista dell'aumento del rischio neurinomi, ma sono tutti neurinomi del nervo acustico, e il nervo acustico ovviamente è quello immediatamente colpito quando si appoggiano i telefoni mobili. Allora, che non era mai stato descritto e mai messo in relazione, cioè si sapeva che esisteva ma non era mai stato messo in relazione con l'uso dei telefoni mobili, il neurinoma del nervo trigemino. Il perito oncologo, il mio collega, il dottor Grasso di Brescia, che aveva seguito il caso, ha però dimostrato che i due nervi nascono da una zona ben delimitata del cranio, si chiama ganglio di Gasser, prendono origine tutti e due da questa zona, e ha sostenuto che se viene colpito il nervo acustico non si vede perché non possa essere colpito anche il nervo trigemino. E questo è stato confermato dal perito nominato dal tribunale. Devo dire che il neurinoma dell'acustico è un neurinoma grave, perché viene diagnosticato dopo tutta una serie di disturbi, di acufeni, di perdita d'udito, ma l'intervento, se è fatto presto, può essere un intervento non devastante. Il neurinoma del trigemino è veramente una cosa spaventosa, perché il trigemino irradia con le sue branche tutta la faccia, e attraverso la guaina del trigemino si propaga questo tumore, per cui questo disgraziato ha avuto una menomazione che comporta un'invalidità dell'80% e cure continue con neurolettici, con tutta una serie di esami che deve continuare a fare. Il terzo punto è il fatto che le patologie di cui il signor Marcolini, che è il caso di cui parliamo, soffre, comportano una forte invalidità, e questo è stato confermato dalla consulenza tecnica. Il punto successivo è di nuovo un punto assolutamente nuovo, cioè la consulenza fatta dal CTU, dal consulente del tribunale, è andata a vedere la letteratura e ha tenuto conto non soltanto della letteratura trovata, ma anche di quella che abbiamo fornito noi consulenti di parte. In particolare, io negli ultimi anni ho fatto un'analisi estremamente accurata dei dati epidemiologici, e per quanto riguarda i dati apparentemente tranquillizzanti, ho dimostrato e pubblicato su riviste internazionali di primo livello come questi studi siano gravati da degli errori metodologici molto importanti, che portano ad una larghissima sottostima del rischio. I dati sono insufficienti perché si basano su persone che hanno utilizzato i cellulari per pochi minuti al giorno, la media è 5-10 minuti e per certe volte non per più di 3 anni, quando la latenza di questi tumori è di almeno 10-15 anni. E l'interpretazione che viene data di questi dati è un'interpretazione che non è suffragata dai dati stessi. Non solo, ma ho anche analizzato con la stessa metodologia invece i dati che mettono in evidenza incrementi elevati di rischio fino a 3-4 volte il rischio normale, vengono soprattutto dalla scuola di Ardell in Svezia. Noi stessi abbiamo fatto delle meta-analisi, cioè delle rianalisi, prendendo tra i dati apparentemente negativi solo quei pochi che erano significativi e abbiamo confermato. Tutto questo è stato fatto proprio dal consulente del tribunale e l'ultima cosa, che è veramente la prima volta che si trova in una sentenza, il consulente ha sottolineato quello che noi abbiamo dimostrato e pubblicato. Io addirittura ho pubblicato un capitolo di 50 pagine su questo argomento su un libro pubblicato da Taylor e Francis, che sono dei grossi editori di libri scientifici a Londra e New York. Questo elemento è la presenza di quelli che si chiamano business bias, cioè i trucchi dettati dal business, dagli affari, cioè il fatto che il finanziamento privato dalle compagnie telefoniche degli studi apparentemente tranquillizzanti si contrappone a un finanziamento pubblico degli studi di Ardell, che sono invece studi estremamente preoccupanti, e nella sentenza questo elemento viene riportato. Per cui la conclusione della sentenza di Bress è stata il riconoscimento del ricorso e la condanna dell'INAIL. La Cassazione non ha fatto altro che andare a vedere se c'erano elementi nel procedimento adottato dalla Corte d'Appello che potevano essere appellati, e non ce ne sono, perché la Corte di Cassazione ha sottolineato che se c'erano apparentemente, se ci fossero stati apparentemente degli errori, questi dovevano essere immediatamente richiamati dalla controparte, cioè dall'avvocato dell'INAIL in sede di appello, e non si poteva pensare che fosse la Corte di Cassazione a riaprire il dibattimento sul merito invece che sul semplice giudizio di legittimità. Quindi vi risparmio la lettura e i commenti alla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha respinto in maniera molto ferma i due principali argomenti di contestazione, cioè il fatto che il neurinoma del trigemino non fosse mai stato descritto, accettando quello che era stato documentato in appello, e il fatto che ci fosse una differenza sostanziale di numero, di tempo di esposizione, ma anche di origine dei finanziamenti tra i dati dell'Interphone, cioè del programma apparentemente tranquillizzante, e quelli di Ardell. Questo è un po' il riassunto. Questa sentenza ha dato immediatamente adito a una serie di attacchi nei miei riguardi. Qualcuno è arrivato a mettere in dubbio che io abbia partecipato alla causa, ma insomma questa è una questione personale. La cosa interessante, perché vuol dire che chi ha il potere può muovere non solo singoli ricercatori o commissioni internazionali, dopo casomai parleremo di questo, ma addirittura la più importante rivista scientifica in assoluto, che si chiama Nature. Nature è da sempre la rivista considerata leader nel campo scientifico in tutte le discipline. Ben poche settimane fa Nature è uscita con un editoriale in cui attacca la giustizia italiana, sostenendo che la giustizia italiana è succube delle pressioni popolari e non si basa sui dati scientifici, e prende ad esempio tre sentenze. La prima è la nostra sentenza, che ha sì una base scientifica, ma che, come vi dicevo, è stata valutata in maniera molto molto critica e attenta. Le altre due, secondo me, sono state prese così a casaccio, perché sono la sentenza che ha condannato i geologi che la notte prima del terremoto dell'Aquila dopo aver ricevuto la telefonata di Bertolaso, hanno rassicurato la popolazione dicendo che non c'erano elementi, e il mattino dopo l'Aquila è stata rasa al suolo. La terza è una sentenza di primo grado dei giudici di Bergamo, i quali hanno liberato e poi dato in affido 150 beagle, cani beagle che erano tenuti in condizioni spaventose in un canile in attesa di essere sottoposti a vivisezione o a esperimenti di qualche tipo.
Ricordiamo bene, ecco, entrambe le sentenze, professore. Sì, sì.
Come?
Ricordiamo bene entrambe le sentenze.
Ecco, mi sembra che queste due sentenze siano due sentenze che non hanno una base scientifica che debba essere contestata, casomai hanno una base morale, no?
Certo.
Ecco, questo è il problema. Invece l'unica vera sentenza per cui è stato scritto questo editoriale anonimo, badate bene, quindi espressione del corpo editoriale della rivista, della direzione,
certo,
è veramente una sentenza inesplicabile, l'abbiamo ribadito, stiamo replicando anche dal punto di vista legale, perché sicuramente quello che avviene in Italia non è che i giudici siano sottoposti alla pressione della popolazione e non tengano conto della scienza. L'altro esempio, diciamo, analogo a questo, anche se molto più grave, è la situazione di Taranto, no? Dove anche lì la scienza da tempo diceva determinate cose estremamente gravi e pericolose. Mi permetto di ricordare che nell'85-86 io partecipavo a un programma della Comunità Europea assieme a degli epidemiologi e abbiamo dimostrato e pubblicato nell'85 che i lavoratori più esposti avevano alti livelli di danno, cioè quelli che si chiamano degli addotti, prodotti da che cosa? Proprio dai metaboliti del benzoapirene, cioè dal cancerogeno presente massicciamente nei fumi di Taranto. Quindi la scienza fa il suo mestiere, naturalmente ci sono gli scienziati puliti e quelli che lavorano per conto di qualcuno di potente, no?
Sì,
ma la magistratura fa poi quello che può, certo i magistrati certe volte sbagliano, altre, come in questo caso, secondo noi hanno visto il giusto.
Si potrebbe ribaltare la domanda, no? Come ci si chiede, no? Ci si domanda se la magistratura italiana risponda più alle pressioni popolari che altro, si potrebbe chiedere se magari certo tipo di stampa, certo tipo di informazione risponda più a pressioni invece da parte del mercato e del business piuttosto che...
Ecco,
no?
Io ho proprio sotto gli occhi la risposta a questa sua osservazione, perché in una rivista che è stata pubblicata il mese scorso, in novembre, precisamente su Visto, si commenta la sentenza della Cassazione e c'è una lunga intervista a Marcolini, cioè al soggetto che ha subito il danno, c'è un riquadro con un'intervista mia e la mia fotografia, ma alla pagina dopo c'è un'intervista a chi? All'attuale presidente della più importante commissione scientifica internazionale, che è l'ICNIRP. ICNIRP è un acronimo che sta per Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti. Questa commissione, che si è autocostituita negli anni 90 da un gruppo di scienziati capeggiati da un australiano, Michael Repacioli, che è stato uno scandalo perché si è poi dovuto dimettere, Repacioli ha dovuto riconoscere in varie occasioni di essere finanziato dalle compagnie telefoniche, ma anche dalle compagnie di elettricità, ed era contemporaneamente il leader, il responsabile del progetto campi elettromagnetici dell'OMS, mentre l'ICNIRP è una delle commissioni che in qualche modo fanno capo alla Comunità Europea, quindi dietro a questa commissione ci sono due enti di importanza fondamentale dal punto di vista delle istruzioni e delle deliberazioni sulla salute.
Certo.
Allora, chi è presidente attualmente al posto di Repacioli? Paolo Vecchia, un italiano che era responsabile di uno dei settori dell'Istituto Superiore di Sanità fino a poche settimane fa e adesso è presidente dell'ICNIRP. Sentite cosa scrive, vi leggo proprio parola per parola, dopo la sentenza della Cassazione e dopo che nel maggio dell'anno scorso l'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro ha classificato i campi a radiofrequenza, le radiofrequenze sono quelle emesse anche dai cellulari, come possibili cancerogeni per l'uomo. Scrive Vecchia, migliaia, ripeto, migliaia di studi sui telefoni cellulari sono tutti concordi tra loro nello stabilire che l'utilizzo di questi apparecchi non è corretto, non è correlato, scusate, ad aumenti di rischio di tumori. Noi scienziati non abbiamo certezze assolute, continuiamo a studiare, ma il quadro dei dati raccolti è globalmente rassicurante. Ecco, allora io mi chiedo, le persone che non sono in grado di leggere la letteratura scientifica o anche quelli che leggono semplicemente le conclusioni dei lavori, cioè ricercatori poco attenti, no? Quelli che fanno poi le rassegne, che idea si possono fare su queste due posizioni? Chi dice che i cellulari fanno male e soprattutto possono essere molto dannosi per i bambini, poi va a leggere dichiarazioni come queste o come quella che hanno fatto Veronesi e Tirelli dopo che l'anno scorso la IARC aveva classificato i campi a radiofrequenza come possibili cancerogeni. Veronesi ha dichiarato ed è stato pubblicato su giornali italiani che questo era assolutamente inaffidabile, non ci sono rischi. Al massimo, diceva Veronesi, i bambini forse hanno le orecchie un po' più grandi, quindi assorbono un po' più di radiazioni, ma non c'è alcun rischio. Ecco, no? Se voi andate a vedere il sito di Veronesi, vedrete chi finanzia la Fondazione Veronesi, ci sono le compagnie telefoniche. E Vecchia, che cosa fa? Vecchia è stato coinvolto in passato in alcune cause perché lavorava, pur essendo un funzionario pubblico, per alcune compagnie telefoniche. Poi ha partecipato a tutte le diramazioni della Fondazione Bordoni. La Fondazione Bordoni è quella che ha assorbito i fondi destinati all'istruzione nelle scuole su questi argomenti, facendo invece dirottando sulla Fondazione Bordoni i fondi per le misure. Beh, la Fondazione Bordoni ha nel comitato non scientifico di gestione tutti i gestori della telefonia mobile, quindi questi giudizi sono largamente influenzati dalla presenza di conflitti di interesse.
Professore, il tema del conflitto di interesse è largamente presente, no, in tanti interventi da parte di figure, autorità pubbliche in materia. Noi purtroppo siamo in conclusione adesso, io approfitto a questo punto per invitarla nuovamente a proseguire il discorso, purtroppo 20-25 minuti di trasmissione non sono sufficienti ad approfondire tutti i temi. Abbiamo parlato tante volte.
Mi sembra, Ramaccioni, che un aspetto importante potrebbe essere: questa sentenza è unica? No, ci sono altre sentenze altrettanto importanti, per esempio sui campi a bassissima frequenza. Ne parliamo in una prossima occasione.
Possiamo già definirla anche, diciamo, la settimana prima di Natale. Poi la chiamo privatamente e ci mettiamo d'accordo sull'appuntamento.
Benissimo.
Per il momento grazie dell'intervista.
Grazie a voi dell'attenzione.
E a presto, quindi. A presto e buon lavoro.
A presto, Ramaccioni.
Grazie. Quindi abbiamo sentito il professor Angelo Gino Levis, che risentiremo di qui a breve, per motivi di tempo non è possibile approfondire bene il tema di cui Angelo Gino Levis è uno dei principali, diciamo, studiosi e divulgatori, oltre naturalmente agli aspetti scientifici, anche il tema del conflitto di interesse, lo scandalo del conflitto di interesse che in tema di inquinamento elettromagnetico e di campi elettromagnetici la fa da padrone. Ne abbiamo parlato insieme a Pablo Castellani di conflitti di interessi nel libro Onde Anomale. Pablo.
Sì, ciao Alessio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Non so se sei riuscito ad ascoltare la parte della trasmissione, intervista al professor Levis, ha toccato gli argomenti a te molto noti e molto, no, e molto cari, conflitti di interesse.
Ho ascoltato gli ultimi due minuti dell'intervento del professor Levis, in cui parlava della Fondazione Bordoni e del conflitto di interessi ad essa collegato.
che tu conosci molto bene, perché insomma è un tema che hai approfondito bene, costruendoci sopra un'interessante inchiesta che è presente nel libro Onde Anomali, lo ricordiamo sempre. Tra breve inizieremo di nuovo a presentarlo in eventi pubblici, e quindi daremo ai nostri ascoltatori, che fosse interessato, no, le coordinate per poter partecipare. Volevo invece commentare con te un'altra questione. Oggi dovevamo avere ospite il senatore Vincenzo Vita del PD, che purtroppo sta votando in commissione, quindi sarà ospite venerdì prossimo della nostra trasmissione. Fare un po' il punto della situazione sulla vicenda 4G, che purtroppo è giunta alle sue battute finali, come immaginavamo.
Sì, ti risulta che sia stata approvata?
Mi sembra di sì, nel senso, adesso lo sto verificando, ma doveva far parte del pacchetto sviluppo, credo, no?
Sì, deve far parte del pacchetto sviluppo, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, e fu quel famoso ordinamento, provvedimento in Camera, alla Camera, che è stato usato come maglio dal PDL, in particolare da Berlusconi, per dare la famosa spallata al governo Monti, che poi insomma sappiamo come è andata a finire con le dimissioni rassegnate dal ormai ex premier Monti. Attualmente non sono in condizione io sinceramente di dire se questa norma del decreto sviluppo, cioè quella che assicura lo spalmamento, diciamo così, delle misurazioni dei campi elettromagnetici nell'arco delle 24 ore anziché dei consueti 6 minuti consecutivi nelle due fascie di punta della giornata, ossia le ore 13 e le ore 24, non so se è stata attualmente ancora approvata, non dubito che sarà fatto comunque, o è stato fatto e dobbiamo soltanto attendere la gazzetta ufficiale, o è in addirittura d'arrivo. Ricordiamo che l'importanza di questo decreto è assolutamente fuori di dubbio, in quanto rappresenta probabilmente uno degli ultimi provvedimenti che il governo Monti prenderà prima di passare le redini del governo al prossimo governo. Contiene questo decreto tutta una serie di normative che daranno regolarità a quello che sono i prossimi sviluppi nell'ambito della tecnologia, della comunicazione e altri punti nevralgici, diciamo, di quella che può essere la nostra economia nei prossimi anni. Quindi non c'è dubbio che verrà approvato, ripeto, oppure è stato fatto proprio insomma a ridosso della nostra telefonata o giù di lì.
Guarda, ci scrive un ascoltatore in questo momento: hanno messo la fiducia e tutti i nostri sforzi sono stati inutili. Non ho parole, mettendo un link, adesso sto cercando di aprirlo. Comunque ecco, diciamo che se non è stato approvato, comunque lo sarà, perché comunque la spallata del PD ha avuto comunque sì della Camera, il DL sviluppo è legge, 13 dicembre, quindi è di ieri, il decreto sviluppo è legge, la Camera ha arrivato in via libera definitiva al decreto legge con le ulteriori misure per la crescita del Paese. Il provvedimento su cui è stata votata la fiducia è stato approvato con 261 favorevoli, 55 contrari e 131 astenuti. Quindi potrebbe essere
ci informeremo bene.
Comunque diciamo che dal punto di vista politico, se, come dicevi tu, se non è stato approvato lo sarà, perché tanto il PDL il suo obiettivo l'ha raggiunto, Monti ha annunciato le dimissioni e quindi non vediamo il motivo per cui non debba essere approvato questo, che è un decreto che in tanti punti è un bel favore al mercato.
Assolutamente.
È
un favore al mercato, se vogliamo vederla dal punto di vista della nostra trasmissione, ma è anche dal punto di vista, se vogliamo vederlo così, dal punto di vista economico-finanziario, è rispettare e onorare quelli che sono stati accordi presi anche più di un anno fa, insomma ne abbiamo parlato tanto. Noi ci riferiamo naturalmente al nostro argomento, quindi parliamo dell'assegnazione delle frequenze, che è successo, l'asta è stata bandita un anno e due mesi fa, settembre 2011, ma insomma è inevitabile che questo decreto purtroppo debba essere licenziato. Il problema è che una volta licenziato non so come ci si possa organizzare per contrastare la questione che ci riguarda più da vicino, ossia la misurazione dei campi elettromagnetici in prospettiva alla nuova ondata di antenne che è già in atto, in effetti, per una nuova ondata di antenne che serviranno e servono a propagare il segnale del 4G. Tra l'altro, Alessio, vorrei, insomma, ti rubo un secondo per dare una breve una breve che potremo approfondire magari nelle prossime trasmissioni. Noi, tu sai bene che anche durante le presentazioni del nostro libro, ma anche in trasmissione, abbiamo sempre parlato del fatto che l'industria delle telecomunicazioni attualmente risulta essere una delle poche industrie, uno dei pochi indotti che non risente della crisi, esatto, che investe. Attualmente pare che non sia più così, perché fonti del Sole 24 Ore di un paio di giorni fa, purtroppo non ho l'articolo sotto mano, ho avuto dei problemi, insomma non posso citarlo a memoria, ma riferiscono di una flessione pesante anche nel mercato della telecomunicazione, in particolare non riferita alla compravendita di apparecchi telefonici, nuovi smartphone, ma proprio riferito al traffico telefonico, ossia gli italiani cominciano a tirare la cinta anche nel mondo delle telecomunicazioni, il che potrebbe, non so, forse in prospettiva rappresentare un segnale importante, no? Fino adesso si è cavalcata l'onda del mercato delle telecomunicazioni, diciamo, a spada tratta e a testa bassa, proprio in virtù della sua efficacia dal punto di vista finanziario. Attualmente, se le cose non dovessero essere più così, potrebbe anche essere che un margine di discussione si possa venire a creare nel futuro.
Sì, questo è anche questo da approfondire, magari lo faremo la prossima puntata in cui avremo il senatore Vita, appunto, con cui commenteremo anche il suo tentativo di presentare un'interrogazione, un emendamento, scusate, che è stato bocciato e che andava un po' a contrastare questa deregolamentazione e depopolazione dei limiti. Noi ti ringraziamo Pablo, ci sentiamo venerdì prossimo.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao, buon pomeriggio. Bene, termina qui la trasmissione di oggi. Ringraziamo gli ascoltatori, ringraziamo Lalla Hop per la pazienza, è già pronta al di là del vetro per far partire la sua trasmissione. Appuntamento venerdì prossimo sempre alle 13 con Il Nemico Invisibile.
So you wanna fry my brain.